Salve a tutti, allora, nuovo special del Salotto Monogatari e oggi recuperiamo la nostra rubrica, diciamo, letteraria, colta, lo Shakespeare al cinema, di cui esiste un pilot inconsapevole, confronti su Macbeth di qualche anno fa, però ufficialmente l'abbiamo iniziato con Re Lear, siamo passati al Enrico V e oggi c'è di nuovo Ale con me. E ciao. Oggi affrontiamo invece uno dei testi più misteriosi, ciao Ale caro, uno dei testi più misteriosi della produzione shakespeariana, che è La Tempesta, The Tempest, che insomma abbiamo fatto una tragedia che è Re Lear, un chronicle l'Enrico V, cioè un dramma storico. La Tempesta non è una commedia, anche se per un bel po' di tempo gli storici e i critici la scrivevano alle commedie, come un po' tutte le opere tarde, però in realtà è un questa cosa è stata poi in qualche maniera sistematizzata meglio e si è coniata la categoria del romance, che, di cui in realtà si parlava già ai tempi di Shakespeare, perché Ben Jonson, per esempio, un suo contemporaneo, scriveva romances. Il romance è un componimento a metà tra tragedia e commedia. C'è una, come dire, un afflato narrativo più che lirico rispetto alle altre opere. Secondo alcuni studiosi è un precursore del melodramma, e quindi probabilmente quando veniva messo in scena c'era la musica, e infatti anche La Tempesta è pieno di testi che si dichiara che esplicitamente possono essere cantati, e quindi c'è anche tutta una dimensione sperimentale, c'erano probabilmente dei rudimenti di effetti speciali. In più, secondo alcuni, i romances, che sono appunto le ultime opere di Shakespeare, sono le opere che si distaccano più dal modello rinascimentale, sono le più barocche proprio come filosofia di fondo, e sono anche quelle che rappresentano meglio, secondo Nemi d'Agostino, Lombardo e altri studiosi, rappresentano meglio la poetica di fondo dello Shakespeare autore. Cioè, se nella maggior parte delle sue opere lui non parla ma fa parlare i personaggi, nei romances e in particolare nella Tempesta la voce di Shakespeare, secondo alcuni, è quella dell'autore dietro queste opere. E infatti, come al solito, piccola parentesi sulla datazione, è stata rappresentata la prima volta nel 1611, quindi è stata scritta probabilmente o quell'anno o l'anno prima. Siccome Shakespeare si è ritirato nel 13 ed è morto nel 16, è quasi certamente una delle ultime, se non l'ultima, perché poi le altre due datate posteriormente sono sicuramente state scritte da Shakespeare insieme ad altri, è sicuramente l'ultima opera di Shakespeare. E quindi questo, come dire, per riallacciarci al discorso di prima, ha spinto molti a darne un'interpretazione, diciamo, autobiografica, come se il protagonista Prospero fosse lo stesso Shakespeare, e appunto, infatti, tutta l'opera parla di arte, di rappresentazione. O meglio, Prospero è un mago, in realtà, però definisce la sua magia art. La parola art credo che sia, non so se Ale se ne è reso conto, forse la parola più pronunciata, sicuramente da Prospero, però in generale nell'opera. E quindi lui chiama art praticamente tutti i suoi artifici, tutti i suoi trucchi, ed è lui stesso a inscenare questa rappresentazione. E quindi il tema del metateatro, della meta rappresentazione, è il tema principale. E c'è anche, volendo, l'altra cosa di cui si può fare cenni, è il tema del potere classico di Shakespeare. Però La Tempesta ha questa particolarità per cui l'uomo di potere, il potente, alla fine è magnanimo e risparmia i suoi nemici. È lui a causare la tempesta, ma nella tempesta nessuno dei suoi nemici soccombe e alla fine li perdona. Quindi una grande opera sul perdono, che insomma è una roba abbastanza strana per il canone shakespeariano. E parleremo di due film principalmente, cioè il The Tempest di Derek Jarman, che è del 79-80, mi
79.
Pare. 79, perfetto, grazie. Invece è del 91 Prosperous Books di Peter Greenaway, in italiano L'ultima tempesta, e poi faremo dei cenni anche a una versione moderna, modernizzata, che si colloca tra l'altro tra Jarman e Greenaway, perché è dell'82, che è Tempest di Paul Mazursky. Giusto dei cenni perché, insomma, per capire un po' anche questa questione degli adattamenti moderni, modernizzanti di Shakespeare, che insomma, su cui c'è qualcosa da dire. E, per cui la questione del metateatro, come dire. E, ovviamente dei due film principali di cui parliamo, quello che ha questo tema in maniera più esplicita anche visivamente è chiaramente quello di Greenaway, in cui addirittura Prospero, che è interpretato da John Gielgud, che è stato un grande attore shakespeariano, uno dei più grandi attori teatrali inglesi forse del Novecento, John Gielgud interpreta Prospero, e Prospero è esso stesso l'autore della tempesta, cioè comincia a scrivere il libro della tempesta, che poi alla fine introduce lui stesso nell'infolio, cioè nel canone shakespeariano, e in più tutto il film è costellato dai numerosi, mi pare che siano 24 alla fine, compreso la tempesta,
sì,
stessa. Esatto, i numerosi libri di Prospero. E a questo proposito ricordo che c'è un passaggio del testo in cui Caliban, che è il servo deforme di Prospero, che a un certo punto complotta contro di lui, quando appunto sta cospirando con... potrei confondermi con i nomi, aiutami Ale, con Sebastiano mi pare,
Trinculo e Stefano, scusa, no, Sebastiano è uno del gruppo che rimane bloccato insieme, esatto, al re.
Sì, Sebastiano è il fratello del re di Napoli, sì. Alonso. E quando Calibano complotta con Trinculo e Stefano, a un certo punto dice che il modo migliore per sconfiggere Prospero è privarlo di tutti i suoi libri, perché è attraverso i libri che Prospero ha appreso l'arte magica e quindi ha tutti i suoi poteri. Prospero non è una creatura magica, ma è un sapiente, è un artigiano. Creatura magica è sicuramente Ariel, lo spirito buono, che è, volendo anche Caliban, perché è descritto un po' come un mostro, quindi non so quanto sia umano Caliban, anche se, e non so se sei d'accordo, è un personaggio a cui vengono messi in bocca alcuni dei monologhi più umani in realtà, però detto questo,
sì, è un po' una parte, la parte bestiale di tutto l'opera teatrale, ed è anche un po' la controparte bestiale di Prospero, cioè io in un'analisi critica avevo proprio letto anche che veniva considerato proprio il lato animalesco di Prospero, che è stato appunto da Prospero stesso in qualche modo riscoperto nel momento in cui si è ritrovato esiliato sull'isola.
Esatto, esattamente. E tra l'altro questa cosa dell'esilio sull'isola, che poi il tema, non abbiamo sintetizzato la trama, però insomma adesso piano piano ci arriviamo. Questa cosa dell'esilio sull'isola è interessante perché, tolto Mazursky, gli altri due film non fanno percepire molto questa questione, perché quello di Greenaway è tutto meta rappresentativo, quindi noi percepiamo di essere all'interno di un'opera di finzione, no? E però è tutto chiuso tra quattro pareti, in un certo senso, è tutto chiuso da tanti quadri,
sì, e Jarman letteralmente pure proprio anche dal frame cinematografico, anche
certo, è chiaro. E Jarman anche predilige gli interni e dà un'impostazione sempre un po' alla Jarman, quindi è pieno di anacronismi, no? Ci sono i marinai vestiti come non so, nel Novecento. Ci sono, insomma, c'è uno della corte di Alonso che ha tipo una divisa, credo, delle Guardie Rosse, una divisa sovietica, insomma. Però a parte questi anacronismi tipicamente germaniani, è tutto all'interno dei palazzi, e quindi anche qui noi percepiamo proprio la teatralità della rappresentazione. Cioè, la tempesta si presta, per come il testo, a un film anche pieno di effetti speciali, un film fantasy quasi, però questi autori hanno invece voluto sottolineare il lato metateatrale, che senza dubbio è anche molto presente nell'opera, no?
Direi che comunque, insomma, giusto per aggiungere una cosa su questo aspetto, Greenaway è quello che, diciamo, l'ha reso anche molto barocco proprio dal punto di vista e ricco di effetti non solo speciali ma anche visivi, tra sovrapposizioni, picture in picture, cioè quadri nel quadro, che non sono semplicemente quadri nel quadro intesi proprio più inquadrature tipo in split screen, ma che non sono split screen ma che sono tipo quadrati all'interno di quadrati, frame dentro il frame, ma che sono a volte spesso proprio dei quadri stessi tenuti in mano dai personaggi volti ad inquadrare la scena come se fosse appunto una pittura. Tant'è che appunto i riferimenti pittorici si sprecano in questo film.
Sì, è verissimo. Infatti è un po' difficile da descrivere il film di
No,
Greenaway
infatti.
perché davvero non. Ci sono interi pezzi del film, come hai detto tu, che noi vediamo come se fosse appunto un normale profilmico quello che sta accadendo davanti a noi. Poi in realtà la macchina da presa indietreggia e diventano dei quadri in movimento tenuti in mano da qualcuno. Questo qualcuno a sua volta fa parte di una cornice e quindi è tutto un, un
È tutto un quadro
gioco.
nel quadro, sì, esatto. Quasi una
È tutto gioco e
matrioska.
scatole. Esatto, la matrioska. E però in realtà questa natura barocca è presente anche nel film di Jarman. Innanzitutto perché Jarman è di per sé, almeno nella prima parte della carriera, un autore che si può definire abbastanza barocco, nel senso almeno contemporaneo del termine. Se penso a Jubilé, se penso a Sébastien, insomma, sono dei film magari punk, ecco, non barocchi, però sono dei film in cui c'è dentro. C'è una ricerca estetica che riempie l'inquadratura, che riempie il frame, bizzarra, grottesca. Il Calibano di Jarman è efficacissimo, è molto, molto, molto efficace, mentre Greenaway è tutto molto astratto, molto teorico. In Jarman c'è un interessamento per i personaggi, pieno di primi piani e pieno di momenti in cui ti sembra di essere in un sogno grottesco, e anche questo è in linea con l'opera. Cioè, questo è la famosa opera in cui c'è il monologo, in cui Prospero dice che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Quindi c'è anche, soprattutto nel finale di Jarman, c'è anche una parte onirica. Quindi anche Jarman
Ma
è
io,
profondamente barocco.
giusto ti interrompo un secondo, io
Vai, vai.
direi non solo nel finale, ma anche, cioè in tutto il film, in particolare anche per come si apre, perché il film di Jarman si apre con Prospero che ha come un incubo e l'incubo che noi vediamo è quello della tempesta che fa naufragare gli altri personaggi su cui lui dovrà vendicarsi e poi in realtà, poco prima di vendicarsi, perdonarli. E il momento del naufragio è rappresentato tramite queste riprese come se fosse un film muto di un naufragio. E appunto,
Molto bello.
come dire, non so, il film muto come se fosse una sorta di sogno del protagonista. Poi, vabbè, appunto, il film si chiude con il monologo, con lui che sta dormendo di nuovo.
Sì, ma infatti questo è un elemento interessante perché comunque l'evento che dà il titolo all'opera, la tempesta, è insomma nel testo di Shakespeare. È la parte più realistica, tra virgolette, cioè effettivamente la tempesta e il naufragio avvengono e poi dopo ci possono fare, che è proprio la prima scena dell'atto primo, e poi dopo si possono fare 3.000 elucubrazioni teoriche sul metateatro, bla bla bla. Invece in questi film, in Jarman la tempesta è un sogno e in Greenaway la tempesta è un racconto fittizio, come tutto il resto del film, pensato dallo stesso Prospero e addirittura rappresentato nello studio di Prospero. Mentre scrive all'interno di una vasca, quindi insomma è chiaramente una più rappresentazione di così si muore. Per cui anche questo elemento è interessante, cioè il fatto che l'opera si presta a queste interpretazioni, ma che persino l'evento scatenante, la tempesta, sia in Jarman che in Greenaway sono depauperati del surrealismo che comunque in Shakespeare avviene perché la tempesta avviene, solo che. Come dire, in un caso, cioè in Jarman abbiamo la dimensione del sogno, e nel caso di Greenaway, siamo consapevoli fin da subito che quella che stiamo vedendo è un'opera scritta. Tra l'altro anche questa rappresentazione, infatti io direi, non so se sei d'accordo, è difficile parlare esclusivamente nel caso di Prosperous Books di metacinema, perché in realtà quello che Greenaway rappresenta è la messa in scena di un'opera letteraria, cioè la questione della scrittura. Del libro, della letterarietà e della pittura anche, è molto più rilevante che, buttarla sul metacinema, cioè in qualche maniera la questione della metarappresentazione riguarda comunque l'opera letteraria più che il film, diciamo. Forse nel finale questa cosa del film perché c'è lo schermo, però vabbè, poi dopo
Sì,
ne
forse
parliamo.
nel finale sì. Però sì, c'è da dire anche che molto spesso nel film di Greenaway, che è Prosperous Books in inglese, L'ultima tempesta. No, L'ultima tempesta, giusto, in italiano.
Sì.
Sì. Molto spesso ci sono anche delle inquadrature, dei dettagli di lui che scrive e sovrapposti alla scena di cui lui sta scrivendo anche, no? Proprio anche per sottolineare maggiormente questo elemento questa simultaneità di ciò che viene messo in scena e ciò che viene scritto e narrato anche.
Sì, ma infatti a me fa venire in mente anche un altro problema, che è il problema della rappresentazione del barocco al cinema, cioè The Tempest è un'opera chiaramente barocca, ok? Entrambi i registi, sia Jarman che Greenaway, ne sottolineano la natura barocca, però in realtà per poter apprezzare davvero il lavoro che c'è dietro a questi due film, e sicuramente vale per Prosperous Books, però vale anche per il film di Jarman, il film andrebbe visto fermando continuamente l'immagine. Fermando continuamente l'immagine avremmo una chiara rappresentazione di tanti piccoli quadri barocchi che vengono fatti scorrere uno accanto all'altro. Cioè, in qualche maniera, l'essenza stessa di questi film la coglieremmo meglio bloccando il film, cioè togliendo il movimento in qualche maniera, no? Perché le inquadrature sono così piene di cose
Sì.
e sono così costruite per essere dei quadri, nel senso proprio di pinacoteca, che insomma fa venire anche dei dubbi su come sia possibile rappresentare il barocco al cinema, se non con tanti tableau vivant, tanti fermi immagine, no?
Sì. No, tra l'altro, cioè, anche perché ne poi nel momento in cui tu fai partire il film, già anche solo i titoli di testa di questo film sono co estremamente complessi perché si sviluppano tutti tramite un piano sequenza, una carrellata che segue Prospero, che si sposta da sinistra a destra, e nel frattempo, nella scena ci sono diversi piani d'azione, ci sono delle ballerine, c'è lui che cammina, ci sono dei personaggi che si trovano proprio di fronte alla telecamera, un po' fuori fuoco, che fanno delle cose, che lavorano, artigiani, cioè veramente cioè, veramente pieno di cose, pieno di cose da osservare, quasi, cioè, veramente si rimane quasi un po' senza fiato perché non si riesce effettivamente a leggere tutto, non c'è nemmeno il tempo, nonostante siano molto spesso, cioè, il film sia quasi composto quasi unicamente da piani sequenza.
Sì, è vero. Allora, uno degli elementi più interessanti dell'opera è il rapporto che c'è tra Prospero e Ariel, no? Ariel è questo spirito benevolo che Prospero utilizza per portare avanti i suoi piani di vendetta, che poi saranno piani di perdono, fondamentalmente. Il rapporto con Ariel è interessante perché Prospero è come se fosse un regista e Ariel fosse il suo attore feticcio. Gli chiede continuamente di interpretare, dice proprio esplicitamente: recita la tua parte, Ariel, no? All'interno di questo grande gioco che è il mondo. Sembra di essere un quadro di Velázquez, no? È tutto. C'è sia il quadro che la mano del pittore, no? Proprio nei discorsi di Prospero. E questo rapporto con Ariel poi diventa ancora più intenso quando, mi ricordo se nell'atto quarto, nella scena prima, che poi mi pare che è la scena unica dell'atto quarto, a un certo punto Prospero fa mettere in scena a degli spiriti, che ognuno interpreta una dea, Iris, Cerere, Giunone, eccetera eccetera, fa mettere in scena una storia d'amore che dovrebbe ispirare sua figlia Miranda e Ferdinando, di cui Miranda è innamorata. E quindi c'è questo momento in cui sembra chiaro dal testo che, perché c'è anche scritto esplicitamente soft music, che ci sia questa parte che è una specie di piccolo musical o di piccola opera lirica all'interno del testo stesso. Ecco, questa cosa c'è molto, ad esempio, nel film di Jarman. Nel film di Jarman, anche, beh, mi ricordo bene tutta la parte finale, prima del monologo finale, in cui si succedono, mentre il re Alonso, tra l'altro, dormicchia sul suo trono, si succedono dei personaggi che cantano, poi dei marinai che ballano, c'è questa dimensione proprio quasi musical, che in realtà nel testo è molto presente e che secondo me, anche in base a quello che ho letto in giro, non è mai stato troppo sottolineato, non solo al cinema, proprio anche nelle rappresentazioni teatrali che ne sono state fatte. E invece nel film di Jarman è molto presente questo aspetto musicale. In Greenaway la musica è letteralmente ininterrotta dall'inizio alla fine e certe volte sembra sovrastare il lungo monologo di Prospero, perché poi tutto il film è un lungo monologo di Prospero, però questo lato proprio performativo degli spiriti che interpretano delle parti, che cantano e che ballano, che comunque è presente nella Tempesta, specialmente nell'atto quarto, nel film di Jarman è molto centrale, e in realtà Jarman lo sposta quasi alla fine, poco prima del monologo finale, quindi sottolinea ancora di più questa natura così da musical, no? Lirica, diciamo.
Sì, tra l'altro Jarman in generale fa taglia alcune parti della Tempesta e sposta un po' di scene, le riordina un po' a suo piacere, ecco, e una delle più importanti appunto è questa qua, che viene questa scena qua che citavi tu, che appunto nella Tempesta è nell'atto quarto e lui la sposta alla fine. E la cosa interessante anche di questa scena qua che ho letto è che praticamente lui ha anche la cantante che fa la dea, che canta questa canzone, Stormy Weather, è una cantante, cioè era proprio una cantante famosa di quegli anni lì.
Ah, ok, ecco.
Che era... Che comunque secondo me in certo senso è coerente anche con la natura un po' punk del cinema di Jarman. Elizabeth Welch, ecco, si chiamava, non so se sia ancora viva.
Verificheremo.
Sì.
Sì, la stessa cosa vale per Greenaway, nella misura in cui nel suo film, come dire... Allora, rispetto a Jarman, la differenza principale di trattamento del testo è che, come hai detto tu, Jarman taglia e cuce qua e là, Greenaway segue abbastanza fedelmente il testo, tagliando
sì.
ovviamente delle battute che
sì.
Ritiene poco importanti, però a livello lineare il testo c'è,
sì.
anche perché il film parla di Prospero che scrive il testo dall'inizio alla fine, e quindi chiaramente la linearità è quasi d'obbligo, no?
Sì,
in qualche maniera
entrambi, sì. Scusa, mi pare che entrambi cioè le cose più i tagli più grossi che fanno è sulla parte dei due buffoni di Stefano e Trinculo
sì.
e anche Calibano, cioè nel senso le parti di Calibano rimangono abbastanza fedeli. Però diciamo che gli altri due personaggi vengono molto tagliati, anche ad esempio il fatto che loro si ubriachino e siano sempre ubriachi e bevano in continuazione è molto meno enfatizzato rispetto al testo, ecco, nei due film.
Questo è assolutamente vero, e in effetti volendo è un po' la parte più debole del testo di Shakespeare, cioè sono quelle parti in cui che lui doveva quasi inserire a forza per far ridere
la linea comica di
la linea comica era esattamente la linea comica di Shakespeare,
per citare Boris.
Anche... esatto, e tra l'altro mi pare che noi abbiamo parlato anche in privato, io e te, che quelle parti spesso sono un po' confusionarie, perché mancando delle didascalie precise non si capiscono bene le battute, cioè non si capisce bene per come ci è pervenuto il testo, a cosa si riferiscono loro, perché sono una serie di battute serrate una dopo l'altra,
sì.
Che sicuramente se uno riuscisse, però è una cosa forse da regista teatrale, se uno riuscisse a ricostruire bene la scena sarebbero anche molto divertenti, però chiaramente in questi film in cui si vuole sottolineare invece la potenza dello spirito di Prospero è tutto molto più sottotono. Devo dire che in Jarman invece il personaggio di Calibano ha una certa importanza, e io credo che invece uno dei motivi per cui ha tagliato di più le parti di Stefano e Trinculo è che fanno emergere un lato buffonesco di Calibano che, per carità, c'è, però Jarman credo che volesse sottolineare proprio la natura ferina, bestiale di cui si parlava all'inizio,
sì.
Perché è un personaggio davvero abietto e davvero anche... che merita pietà in qualche maniera, no? Soprattutto
sì.
Poi nel finale in cui si dispera, però insomma c'è questo elemento.
Sì, sì.
E, a differenza di Greenaway, dove sì, Calibano c'è, però ripeto, in Greenaway è veramente tutto un unico monologo di Prospero, i personaggi parlano con la voce di Prospero,
sì.
È proprio la messa in scena della composizione di un'opera teatrale, e questo è l'elemento veramente più interessante del
sì.
film.
Tra l'altro Calibano nel film di Greenaway si esprime sempre anche lui attraverso la voce di Prospero, perché ovviamente anche lui è un personaggio scritto da Prospero nel film, però è mostrato molto è mostrato solo e unicamente attraverso la danza, cioè lui è proprio un ballerino nel film e continua a muoversi con passi di danza, con piroette, capriole, insomma, e secondo me questo anche sottolinea l'elemento di cui parlavo prima, no? della sua natura un po' bestiale, passionale, anche sensuale, quasi erotica, che è invece totalmente antitetica rispetto al personaggio di Prospero, che invece è un saggio, sempre con il suo vestito, che tra l'altro è praticamente l'unico personaggio in scena che è sempre vestito Prospero in Peter Greenaway, mentre invece tutti gli altri personaggi sono quasi sempre nudi o comunque con addosso giusto qualche vestito leggero, ma poca roba, ecco.
Questa cosa che hai detto è interessante, perché in realtà la natura erotica, bestialmente erotica di Calibano è presente ad esempio nella Tempesta di Mazursky, dove l'equivalente di Calibano è interpretato da Raul Julia, che è stato un attore che è stato anche un sex symbol, diciamo, che ha interpretato anche Gomez Adams, no? E che in effetti ha un'attrazione per Miranda, che nel testo di Shakespeare c'è, però insomma,
è passata esatto. Sì, perché in realtà ecco, questo è un elemento forse che dobbiamo sottolineare, soprattutto magari per chi il testo magari non se lo ricorda o non l'ha letto, è che un elemento interessante della Tempesta di Shakespeare è che è praticamente una storia che è già nell'atto conclusivo, si sta già sviluppando è nella parte conclusiva di tutta una vicenda che invece parte da un passato che ci viene raccontato da Prospero nel testo, cioè anzi Prospero lo racconta alla figlia, perché la figlia non ha conoscenza del passato del padre, e nel film di Mazursky invece questo elemento, diciamo l'elemento che viene omesso dalla scena nel testo e anche nei due film di Jarman e Greenaway, nel film di Mazursky invece è messo in scena, cioè praticamente tutto il film è il passato, cioè tutto ciò che avviene prima della tempesta.
Esatto, e è quello anche che priva di magia e di interesse il film di Mazursky,
sì, esatto.
Me, perché il fatto che la tempesta sia il finale di una vicenda passata e che quindi molte cose siano raccontate da Prospero a Miranda o ad altri, non solo il suo esilio e il rapporto col fratello, però per esempio anche a un certo punto la storia di Calibano, no? La mamma di Calibano, la strega,
Sicorax,
come lui
sì.
Ha conquistato l'isola, tutte queste cose è chiaro che si prestano bene molto più al cinema che al teatro per una rappresentazione in flashback o per una rappresentazione in cui il Prospero parla e avvengono le cose che lui racconta davanti a noi, che è quello che un pochettino avviene in Greenaway, magari non in Jarman, adesso non ricordo bene, però in Greenaway sì, perché in realtà lui racconta di raccontare e quindi ci sono i quadri nei quadri, no? Sono tutti questi elementi. Per cui in realtà La Tempesta è un testo che contiene tantissime linee narrative, perché ci sono alcuni elementi che sono tipicamente shakespeariani, mi viene in mente la storia d'amore tra Ferdinando e Miranda, ad esempio, il tema del potere, eccetera,
beh, sì,
eccetera.
Richiama Romeo e Giulietta, banalmente.
Sì, richiama, esatto, tante cose di Shakespeare, e Ci sono anche degli elementi che sono proprio precipui della tempesta, che sono sperimentali, che sono quelli di cui abbiamo parlato finora, e fondamentalmente quello che a me è venuto in mente guardando questi film è che fondamentalmente l'elemento, diciamo, perturbante che ha il testo della tempesta rispetto al resto del canone shakespeariano è quello che più interessa gli autori di cinema, perché tutte le altre cose tipicamente shakespeariane vengono lasciate da parte. La storia d'amore tra Miranda e Ferdinando non è poi così rilevante né in Jarman né in Greenaway, e invece proprio tutti gli elementi tipicamente barocchi, tipicamente magici, sperimentali del testo, sono quelli che vengono portati avanti di più. È come se la tempesta la si percepisse come un testo spurio, no? Che merita una rielaborazione badando alle sue direttive principali. Cioè non è uno di quei testi shakespeariani come l'Amleto, come l'Enrico V o come il Macbeth, che hanno trovato delle rappresentazioni al cinema perfettamente fedeli al testo. In qualche maniera è un testo così strano, così magico, che lo si è voluto sempre rielaborare, estremizzandolo. Come si diceva prima, la scena della tempesta è metanarrativa nei due film, come non lo è nemmeno nel testo di Shakespeare, no? Quindi, insomma, una delle cose più chiare di questi adattamenti, lasciando perdere Mazursky che proprio stravolge il testo di partenza, lo modernizza, diventa una critica al capitalismo, cioè cose che non c'entrano niente, però insomma quello che mi sembra chiaro da questi adattamenti rispetto alle altre puntate di Shakespeare al cinema è che è un testo che si presta davvero tanto alla rielaborazione più che alla riproposizione pedissequa in qualche maniera. C'è un testo molto più aperto, capisci, di uno come l'Enrico V che abbiamo fatto l'altra volta.
Sì.
Se pensi, è più moderno, più aperto, più di libera interpretazione.
Sì, perché tra l'altro, cioè, secondo me questo è anche perché quello che tu dicevi prima delle scene di Trinculo, Stefano e Calibano, in cui non è ben chiaro chi sta dicendo cosa o dove si trovino, eccetera. Diciamo che questa cosa qua in realtà si può estendere un po' a tutto il testo di Shakespeare, perché Shakespeare nel testo non dà. Spesso non dà precise indicazioni su dove sono i personaggi, quali personaggi sono in scena, chi è entrato, chi è uscito, cioè molto spesso non è chiaro chi può vedere chi, ad esempio Ariel lo può vedere spesso solo Prospero e non lo può vedere Miranda, anche se Ariel è comunque in scena e noi lo sappiamo perché ci viene detto, però in altri momenti scopriamo che Ariel era già in scena senza saperlo. E anche a livello spaziale non ci sono nel testo grandi indicazioni su quanto sono lontani i vari personaggi rispetto a Prospero. Cioè, io ho avuto la sensazione spesso che sia Prospero che Ariel fossero due personaggi presenti in ogni luogo, ecco. Cioè, come se si teletrasportassero. Cioè, Ariel esplicitamente, ma anche Prospero in certi momenti sembra quasi onnipresente, come se fosse appunto un regista di tutta il regista di tutta la storia, che è poi di fatto il regista di tutta la storia.
Sì, che poi è il motivo per cui molti hanno interpretato Prospero come un riflesso dello stesso
Shakespeare.
Esatto,
sì, sì.
Però quello che tu dici è verissimo, perché poi il testo è pieno anche di lacune su chi entra, chi esce,
certo.
Non è chiaro certe volte chi c'è in scena, insomma ci sono questi elementi, senza dubbio, e quello che tu dici ha anche un altro corrispettivo, cioè per esempio, no, però forse non è il caso di parlarne subito, però volevo concentrarmi anche un attimo sul finale, perché nel finale dell'opera c'è un epilogo che è recitato dallo stesso Prospero, in cui Prospero praticamente parla al pubblico, una rottura della quarta parete, che insomma, della terza parete, non so, al teatro come funzioni, che non è per niente frequente nelle opere del Seicento, no? E praticamente in questo epilogo, che poi è una poesia in rima baciata, in pratica Prospero dice che il suo unico compito era quello di, il suo unico obiettivo era quello di dar piacere al pubblico e che l'arte che ha usato serviva solo per incantare il pubblico e che il pubblico poi lo deve lasciare libero di andare via senza soffermarsi troppo sui dettagli in un certo senso. È come se fosse un epilogo che spinge al rifiuto dell'interpretazione in qualche modo, che è in linea sia con la mentalità barocca che con un monologo di Prospero, sempre nell'atto quarto, quello in cui dice: noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni, in cui non mi ricordo se in quel monologo, ah no, proprio lì, dice che questo stesso vasto globo e quello che contiene tutto si dissolverà come la scena priva di sostanza, quindi sta parlando di teatro, ora svanirà, tutto svanirà senza lasciare traccia. Cioè è proprio una visione in cui fondamentalmente niente ha significato a parte la mera rappresentazione di quello che abbiamo appena visto, però quello che abbiamo appena visto non deve essere troppo interpretato. E questa cosa secondo me è perfettamente riuscita sia nel film di Jarman che nel film di Greenaway. Cioè è spiattellata questa natura finzionale. In quello di Greenaway addirittura il monologo di Prospero diventa uno schermo che poi si allontana, quindi c'è proprio una parte che è meta cinematografica
E c'è
e
addirittura, mi pare, il bambino che esce dallo schermo in rallenti, no? Tipo un
Esatto.
frame ogni tipo secondo, una roba del
E
genere.
poi c'è lo sfondo nero che per
Sì.
un film con una scenografia così sontuosa, lo sfondo nero è proprio siamo arrivati all'atto finale, no? Al
Il
vuoto.
nulla, il nulla, esatto, quello che dicevi tu nel pezzo che citavi tu di Prospero.
Esatto, e come abbiamo ricordato, il finale di Jarman, idem, è un finale onirico col personaggio che dorme, un finale in cui appunto la morale, questa morale diciamo della vanitas barocca ci è suggerita nell'orecchio mentre dormiamo e quindi è qualcosa su cui non dobbiamo esercitare più di tanto l'attività razionale, che questo è l'altro grande mistero dell'opera di quest'opera in particolare. Però questa cornice, come dire, di rifiuto dell'interpretazione, di rifiuto della razionalità, si inserisce all'interno di un discorso morale che è quello di Prospero, dove lui dice esplicitamente a un certo punto che lui farà parlare la ragione invece della vendetta, e dove lui alla fine perdona i suoi nemici. Ed è questo di cui volevo parlare, infine, cioè come viene rappresentata questa parte, perché è un qualcosa di molto interessante, cioè il fatto che Prospero è un re potentissimo, pieno di poteri magici, che perdona tutti, in realtà perdona anche il deforme Calibano, perché alla fine insomma sì, lo umilia, gli dice che lo minaccia, però non gli fa nulla di male fondamentalmente.
Anzi, in realtà gli riconsegna la sua isola, perché alla fine l'isola era di Calibano, non era di Prospero.
Esatto, sì, era della mamma di
Ma
Calibano, no?
sì.
E quindi, esatto, per cui c'è proprio questa dimensione della magnanimità che in Jarman non è così tanto sottolineata, cioè Jarman davvero si fa prendere la mano, secondo me, dal grottesco in qualche modo, questa questione del potere, non so se sei d'accordo, della magnanimità del potere viene un po' lasciata ai margini, infatti il finale si concentra appunto sulle musiche, sulla rappresentazione, sul sogno, invece in Greenaway viene sottolineata in un modo però diverso da quello che dice il testo di Shakespeare. Cioè in Greenaway a un certo punto Prospero sta meditando la vendetta, sta scrivendo il testo in cui appunto rivendica la sua vendetta e non mi ricordo bene cosa accade se è Ariel, no,
Mi pare che sia
a
proprio Ariel a suggerirgli il perdono.
il perdono e lui Prospero getta via la penna ed esce via dall'inquadratura. Credo che sia uno dei rarissimi momenti in cui
Forse è
c'è
l'unico
Prospero.
momento in cui lui abbandona,
Sì.
diciamo, il suo studio, cioè lo si vede abbandonare lo studio.
Esatto. E quindi nella visione di Greenaway lui interpreta Ariel come il personaggio che suggerisce in qualche maniera il perdono a Prospero. E nonostante il testo di Shakespeare dia molto più peso cioè dia insomma lo scettro della scelta del perdono a Prospero, non è un'interpretazione così peregrina, secondo me, perché comunque Prospero ce l'ha un atteggiamento ovviamente autoritario in quanto uomo di potere anche nei confronti di Ariel, perché Ariel gli obbedisce perché in cambio anche lui vuole la libertà, e infatti alla fine Prospero gli concede, però ecco, è interessante perché è vero che è nel rapporto con Ariel che davvero più ci rifletto proprio adesso in puntata, mi sto rendendo conto di quanto sia importante nel testo, è nel rapporto con Ariel che in qualche maniera Prospero pian piano ha chiaro la bontà di fondo del suo piano, no? E il fatto che Greenaway lo rappresenti come un autore che vuole concludere in carneficina l'opera, come il 90% delle opere che non siano commedie di Shakespeare, e però l'autore si ferma, si blocca e sceglie nell'opera tarda, nell'opera della maturità, una via completamente diversa. È un elemento molto interessante e che mi fa venire in mente quello che disse Edoardo De Filippo, perché Edoardo De Filippo alla fine della sua vita tradusse in napoletano antico proprio La Tempesta di Shakespeare, e c'è un film italiano che si chiama La Stoffa dei Sogni di Gianfranco Cabiddu che insomma è un mix tra l'arte della commedia di Edoardo e la sua traduzione della Tempesta. E gli chiesero perché proprio La Tempesta tra tutte le opere di Shakespeare, e Edoardo rispose perché è un'opera sul perdono, e questa è una cosa molto poco shakespeariana. Ecco, Greenaway si stupisce anche lui di questa cosa, e quindi il prospero drammaturgo sta per compiere la carneficina sulla carta, no? E invece viene fermato. In qualche maniera invece Jarman dà meno importanza a questi aspetti. Non so se anche tu hai avuto questa impressione, ma per me il film di Jarman in certi momenti vuole adattare quasi di più Il sogno di una notte di mezz'estate che La Tempesta in alcuni momenti.
Sì, a me è sembrato che Jarman nella parte finale fosse molto affascinato proprio dall'idea di mettere in scena un po' una situazione anche sfarzosa e con queste danze, con questa anche musica. Cioè, mi è sembrato anche molto divertito nell'idea di mettere in scena appunto l'ultimo atto come se fosse appunto un'esplosione onirica, ecco, messa in scena appunto tramite musical, che è forse il genere cinematografico forse più onirico in assoluto, ecco, perché è quello più lontano dalla realtà, ecco, dal realismo.
Certo. Come sappiamo, a noi a cui dà fastidio.
Esatto, esattamente.
Tanti. Ecco, questo fastidio lo dobbiamo a Shakespeare forse, perché La Tempesta insomma è uno dei primi testi forse a fare questa cosa esplicitamente. Comunque, ecco, diciamo in conclusione, è veramente un testo molto strano, molto eterogeneo, e in qualche maniera si presta a queste rappresentazioni barocche, proprio non solo a livello di approccio contenutistico, come si è detto prima, e non solo a livello formale, proprio a livello di spirito, cioè uno spirito di multidisciplinarietà artistica in qualche maniera, cioè La Tempesta ha questa tendenza rispetto ad altre opere shakespeariane, questa tendenza a uscire fuori dal teatro, cioè a volersi fare tante altre forme d'arte differenti, e sia Jarman che Greenaway riescono perfettamente a cogliere questo punto. Jarman proprio mischiando elementi eterogenei come fa in tutta la sua filmografia, e Greenaway invece riabbassando tutto al grado zero della scrittura e poi mettendo in scena le infinite possibilità del testo, tutti questi migliaia di libri, ci sono libri fatti di specchi, libri fatti di acqua, questa questione dei libri fatti di materiale diverso è proprio l'idea che La Tempesta sia un'opera che contiene in sé tante forme d'arte differenti, un po' come il cinema, no?
Sì, mi verrebbe da dire anche le infinite possibilità del cinema proprio per gli aspetti sperimentali del film di Greenaway, perché nell'anno in cui lo fa comunque lui in qualche modo sperimenta un certo modo di montare le immagini tra loro anche in una maniera che è completamente... cioè mi verrebbe quasi da citare Jean-Luc Godard, ecco, per come... per il modo in cui sperimenta con appunto, i quadri nei quadri nella scena, nel suo film.
Non a caso Godard è stato citato nel primo Shakespeare al cinema con il suo Re Lear, quindi tutto torna. Abbiamo fatto anche noi un riferimento meta salottiero
Il
e
salotto
che
nel
dire,
salotto.
il salotto nel salotto e la tempesta nel salotto.